Purtroppo vedo che il tempo, purtroppo che veloce, ci sono ancora tante cose che vorrei dire, vediamo cosa riusciamo a fare oggi, al limite ci portiamo un pezzo di questo argomento anche alla prossima, al prossimo incontro che faremo insieme. Voglio lanciare alcune idee, no, riflessioni, perché è un argomento veramente vasto e complesso che ci vorrebbero tante giornate, no, per approfondire bene l'analisi comportamentale. E, come dicevo, io collaboro con Marc Serres al centro di formazione di Theo Papers, e sto traducendo tra l'altro il suo libro, non so in quanto tempo riuscirò a finire il lavoro perché sono molto impegnato, però gli ho sempre detto che il suo libro è unico, nel senso che il suo libro parla del comportamento problema ma con un rispetto verso le persone con autismo ma anche con disabilità grave in generale, e cerca davvero di dare una lettura a 360 gradi. Lui, come anche Gilles de Klerk, ha cercato di fare al convegno della Ericsson, parla di comportamento da stress, non difficilmente parliamo ancora di comportamento problema, ma parliamo di comportamento da stress, perché è quello che è la base, no, del comportamento problematico, no? Uno non può altro che scoppiare e farsi capire in quel modo, perché non ce la fa più. Se riesco, dopo vi faccio vedere un frammento del film The X, non so se qualcuno l'ha visto, dove si vede bene questa cosa. E quindi Marc parla di vite sbilanciate, e io lo condivido come detto anche Quindi ogni persona ha il compito di trovare un equilibrio nella sua esistenza, un equilibrio tra se stessa, l'ambiente, le possibilità e le aspettative dell'ambiente. E questo è il problema. Credo che nel caso di Ilie, no, è un classico, no? Ci sono tante aspettative nei suoi confronti. E non sappiamo bene quelle che sono le sue possibilità reali di crescita, no? Mi diceva che dal punto di vista cognitivo aveva acquisito una serie di cose. Bisognerebbe andare a indagare quante di queste conoscenze che ha le sa utilizzare in modo funzionale, perché il grosso problema è proprio legato allo sviluppo cognitivo e in confronto con lo sviluppo socio-emotivo, che adesso voglio approfondire un attimo con voi, perché davvero aiuta molto a capire l'origine di alcuni comportamenti problematici. Cioè, trovare un equilibrio anche tra i tuoi desideri e la realtà, anche questo è difficile. Tutti vorremmo essere ricchi, al sole, su una spiaggia tranquilla, magari con la frutta buona intorno, eccetera, no? Però la realtà è ben diversa, c'è la nebbia, fa freddo, dicono che fa piovere addirittura di nevicare, quindi la realtà è ben diversa. E trovare un equilibrio anche tra reagire e inibire, come abbiamo detto prima, che questo non è facile. Quindi le persone con una limitazione nel loro sviluppo hanno più difficoltà a raggiungere questo equilibrio e ovviamente anche a mantenerlo. Ma abbiamo visto stamattina anche ieri, no, la fatica a mantenerlo si traduce molto spesso, no, nei rituali, nelle stereotipie. Noi come operatori e professionisti abbiamo un ruolo importante nella ricerca e nel mantenimento dell'equilibrio. Dobbiamo procurare l'asse di equilibrio dobbiamo offrire sostegno quando la persona rischia di perdere il suo equilibrio. No, essere lì al momento giusto non è facile. Siamo alla rete di salvataggio per loro, visto che loro stessi tante volte non ce la fanno a trovare l'equilibrio, proprio per la complessità di questo mondo. Quindi l'equilibrio è fragile. Una parte dell'affrontare con questo problema consiste nell'offrire una realtà semplificata e in alcuni momenti nel procurare una realtà autistica, cioè no? Una realtà dove tutto è controllabile, dove tutto è prevedibile, dove tutti gli aspetti possono in qualche modo essere controllabili, no? Dobbiamo realizzare però che si tratta di una realtà di sopravvivenza, e che possono starci in alcuni momenti. Dobbiamo assolutamente imparare a vedere le cose come le vedono loro. Mi è capitato, io come vedete sono iperattivo, faccio tante cose, e adesso ad Ustarsizio è partito un progetto proprio a gennaio, finanziata dalla Regione Lombardia, e secondo il provincia di Varese non c'è proprio niente per l'autismo, quasi niente. Abbiamo avuto tantissime richieste delle famiglie per fare qualcosa con i figli con autismo, e ne abbiamo già, siamo partiti da mese, abbiamo già 15 utenti, e ne devo vedere altre 10 settimane, di tutte le età, da partire da il più piccolo 3 anni, il più grande 15, perché la regione ci ha dato limiti di età, non possiamo andare oltre perché in realtà le richieste saranno ancora di più. Però partiamo con questo gruppo. Bene, mi è arrivato un ragazzino di 14 anni e lui, quando è entrato, aveva sulla giacca, la sciarpa, il capello. La prima cosa che ha fatto, il capello sopra gli occhi. C'era la mamma presente, ho detto alla mamma, entra pure lei, no? Non ho problemi, può stare qui mentre provo a fare una valutazione. E lei già cominciava a incitare, dai, togliti la giacca, ti prego, no? Adesso dobbiamo fare. Signora, non si preoccupi, lasciamogli il tempo. Noi la prima volta che ci vedevamo era dentro, eravamo dentro una palestra, una palestina, c'erano parecchi attrezzi per ragazzi con disabilità motoria all'interno di quella stanza, e c'era anche uno specchio, quindi c'erano parecchi stimoli forti. Ho detto lascia del tempo, non si preoccupi. Ho trovato, c'era un divano, si è messo sul divano, ma si è visto che ha cercato di creare un mondo più piccolo togliendo una serie di stimoli. Bene, io cosa ho fatto? Ho messo lì il didò e le bolle di sapone. A 14 anni diceva didò e bolle di sapone, no? Dicevo, lascio lì perché volevo vedere cosa succedeva, no? E loro l'ho assicurato, mi sono presentato, ho detto chi sono, no? con il tono di voce tranquillo, eccetera, mi sono presentato. E lui alla fine ha detto come si chiamava, ha detto Lorenzo, e alla fine Lorenzo, dopo 2 minuti, si è tolto spontaneamente la giacca, il capello, però è rimasto sul divano un attimo. E allora gli ho spiegato, guarda, qui sono qui perché voglio conoscerti, no? Se c'è qualcosa che non ti piace, me lo puoi anche dire, no? Non ti obbligo a fare niente qui. Voglio solo conoscerti, voglio capire cosa sai fare. E la mamma, ok, si è tranquillizzata anche lei, quindi anche questo era di aiuto. La cosa interessante era che lui alla fine si è avvicinato al tavolo, ha fatto alcune attività, e soprattutto tutte quelle che erano chiare, con inizio e fine chiaro, non so, fare degli incastri, un po', eccetera, lui andava velocissimo e vedevi anche che si divertiva. Però si è divertito soprattutto quando ho tirato fuori la palla, e mi faceva andare da sinistra a destra nella stanza. Lui faceva apposta a lanciare la palla nella direzione opposta e quindi mi trovavo io. E rideva, era veramente divertito. Però è lì dove abbiamo stabilito la relazione, no? È lì dove ha capito, no, sono qui per te, ti voglio aiutare, voglio far sì che stai bene, no? Non mi interessa che mi lanci la palla in modo classico, ma è noioso, ha ragione anche lui, no? Perché dobbiamo pensare in termini normotipici, no? Quando stai con loro bisogna trovare una modalità autistica, per dire, no? Devi renderla interessante. Mi è successo e lui poi alla fine si è alzato, è cominciato anche a guardarmi nei materiali se c'era qualcosa di interessante, e alla fine c'è stato dentro bene nell'attività. Quando ho iniziato poi nel percorso educativo, è stato accolto in un contesto e poi dopo dovevano spostarsi nell'ambiente. Nello spostamento da un contesto all'altro ha fatto una crisi devastante, ha morso l'operatrice, ha spinto un altro ragazzino, si buttava per terra, eccetera. E per fortuna gli operatori sono stati bravissimi, hanno capito che lui era in difficoltà, che non è un ragazzo aggressivo, ma che quella transizione da un ambiente all'altro per lui era troppo, perché già il contesto era nuovo, le persone erano nuove, poi gli facevano cambiare ancora una volta il contesto. Questo per lui è stato la luce che faceva traboccare il vaso. Per fortuna loro hanno avuto un riflesso interessante, gli hanno offerto subito una coperta dove in cui lui si poteva nascondere, no? E lui pian pianino, no, si è messo dentro, si sentiva che la respirazione migliorava. Dopo 10 minuti alla fine si è alzato, si è avvicinato e mi ha fatto vedere dove stavano andando, la stanza che conosceva perché aveva visto me in quella stanza. Allora è andato verso quel divano dove di nuovo ha preso la coperta, dopodiché ha cominciato a giocare con la palla, eccetera, no? Quindi alla fine, caspita, è riuscito a sostenere questa novità, no? Perché in realtà lui probabilmente pensavo che andava a casa piuttosto che, invece non era così. Siamo riusciti a recuperarlo, però adesso lo sappiamo che tutte le volte che lui entra ha bisogno di 5-10 minuti in cui deve organizzare lui lo spazio intorno a sé, deve controllare, no? E deve integrare tutti gli stimoli, però nello stesso momento dobbiamo insegnargli di introdurre stimoli nuovi, eccetera. Però perché può diventare prigioniera di questa modalità, ovviamente, no? Però è lì, no? Che dobbiamo stare vicino, trovare il giusto equilibrio tra quello che è la realtà autistica e quella che è la nostra realtà, e cercare di costruire dei punti praticamente. Quindi l'influenza dei problemi sensoriali dipende dal livello di stress generale, dipende dalla possibilità di controllare, in effetti, no? Come viene fuori anche da questo esempio, quindi può fluttuare, come abbiamo visto nell'esempio di Olga. Spesso c'è un'ansia di anticipazione, la paura per i telefoni, paure di alcune persone, no? E quello che ad esempio vedo nell'esempio di Ilie, lui vuole rimanere in classe, lui è riproduttivo. Il fatto di uscire dalla classe significa sentire lo stesso le grida, le urla dell'insegnante o comunque la voce dell'insegnante, ma non vedere. Quindi la rende ancora più difficile da gestire. Quindi al di fuori della classe l'ansia aumenta, non hai più controllo, anche se non hai controllo anche se non sei dentro, però hai un minimo di controllo perché puoi in qualche modo controllare tutto quello che accade intorno a te. Quando sei lontano non vedi quello che succede ed è peggio, no? È un po' questo quello che io spesso vedo, no? Quindi sono attirato dallo stimolo che dà fastidio e non riescono a controllare questa cosa qua, no? Che star lontano non mi rassicura. Nel suo caso, in passato, funzionava la classe della musica, no? Che adesso non c'è più. Ed aveva un significato gestaltico importante, no? Il gestalt di quella classe per lui, la gestalt era per lui fondamentale, evidentemente. Il fatto che non ci sia più è un grosso problema. non è stato preparato, no, a questo cambiamento, no? Purtroppo non è stato coinvolto in questo cambiamento. Se ci fosse stato un cambiamento graduale insieme a lui, forse, può darsi, non è detto, poteva capire che in realtà il stesso stimolo che aveva in quella classe in un altro contesto aveva lo stesso significato. In questo momento per lui non è così, ma è per questo che è difficile recuperare per lui questa cosa. E sicuramente la musica è l'unica cosa che filtra tutti questi stimoli disturbanti che arrivano nel contesto di classe. Ed è anche lì un po' come l'esempio della bici. Lui vuole stare in classe perché deve stare in classe, perché dentro lo schema, nella sua testa, a scuola si sta in classe per, no, per la maggior parte del tempo. Quindi non sarà facile non cambiare il programma, lo schema nella sua testa, visto che è così letterale e ha questo orologio interno che lo contraddice tante volte. E quindi dobbiamo trovare in effetti delle attività che possono davvero rilassarlo a questo punto, che possono far sì che lui si fida sia di noi che del suo ambiente, e che questa è la difficoltà che spesso abbiamo. Ed è per questo che io, per esempio, quando ho fatto questa valutazione, quando faccio le valutazioni, ho sempre a disposizione degli stimoli che sono, che non è nessuna richiesta a livello cognitivo, ma è molto molto sensoriale. Mi è successo con un'altra bambina, che ho visto, una bambina che ha avuto la diagnosi tardiva, non si capisce come mai, perché è davvero molto autistica. E lei era molto esecutiva, nel senso che tutte le attività concrete me le faceva, però non mi guardava, proprio si vedeva che non c'era una voglia di farlo, comunque era tutto meccanico, no? Non mi piaceva questa cosa qua in lei. A un certo punto, casualmente, ho preso un sacchetto dove c'era dentro una pallina, quella che saltano, molto colorato. Allora, prendendo il sacchetto, mi è caduto casualmente, e lì lo sguardo c'è stato subito, mi ha guardato interessato, e io, siccome ho visto che lei mi guardava, ho cominciato a enfatizzare questa situazione. Oh no, caspita, mi è caduto, ma porca miseria, no? Accidenti, no? E lei ha cominciato a ridere, e quindi ho preso la palla, l'ho lanciata a lei, e lei ha cercato di coordinarsi, è riuscita a prendere la pallina, e anche lei ha cominciato a, no, farla cadere, e quindi è nata anche lì un'interazione stupenda, no? E quindi lei si è rilassata e cominciata, perché prima era evidente che non era per niente rilassata, lei faceva, no, per avere un po' di controllo, almeno per esempio, no, il tempo in cui sono qui, controllo l'ansia e faccio, però in realtà non mi sto divertendo, non capisco cosa sto facendo, lo faccio perché mi viene richiesto di fare. Mentre lì è nata la spontaneità, lei ha cominciato a prendere un po' di controllo e fidarsi, no? Il cosiddetto pairing, come, no? Entrare in relazione un con l'altro è fondamentale, no? Per poter creare un contesto in cui una persona può anche apprendere.
Prego. Posso chiedere una cosa, facendo un passo forse indietro?
Sì?
Rispetto al discorso del ragazzino che ha un iperuditivo, ne abbiamo tanti di questi che poi, come dire, nel tempo rimangono iperuditivi, però accettano ad esempio di stare un po' in classe, un po' fuori, cioè senza più fare delle crisi, è perché a un certo punto si fidano di noi, cioè anche noi, noi funzioniamo, come dire, per loro in qualche modo da rete, appunto, di salvataggio, sanno che le cose, ma non c'è bisogno di tornare in classe per controllare cosa sta succedendo, per mantenere sotto controllo, siamo noi che stabiliamo di fatto questo legame, cioè questo che fa la differenza a un certo punto, cioè quando riusciamo ad avere di nuovo un equilibrio, o riusciamo a stabilire un equilibrio per questi ragazzini.
Non so se ho capito bene.
Proviamo. La si è espressa male, sì.
Sì. Allora, rispetto al fatto di andare noi a prendere controllo, no? Quello che dobbiamo andare a fare. non è semplice, perché devi uscire fuori dagli schemi che loro sono abituati, no? Quindi trovare un buon equilibrio tra queste due non è per niente facile, è una cosa che va fatta gradualmente, ed è, bisogna trovare anche la modalità comunicativa giusta, no? Come dicevo, quello che è fondamentale inizialmente è proprio creare delle situazioni che possono rilassarli, no? Perché dal momento in cui sono rilassati, io posso in qualche modo insegnare un comportamento nuovo, e posso anche insegnare significati, no? Dei concetti, perché tante volte i concetti non sfuggono a loro, no? Non riescono a comprendere fino in fondo quello che intendiamo dire, quello che vogliamo insegnare. Quindi nel caso di ad esempio, io cercherei in qualche modo di nella prevenzione devo assolutamente capire bene cosa mi piace e cercare dei contesti nuovi per insegnare, perché siccome lui è gestaltico, questo ambiente significa questo per me, e quindi non può entrare qualcosa di nuovo, quindi devo trovare una classe nuova, piuttosto che dove fin da subito mi sento a mio agio, perché trovo delle cose che mi piacciono, che mi rilassano e ti posso fidarmi, no? Quindi da lì posso creare la novità. Che poi questa cosa, questa attività che pian pianino acquisiscono un significato, possono essere poi trasferite nei contesti che erano in qualche modo infetto, no? Della negatività nei loro occhi. Non è facile, lo dico velocemente, ma in realtà ci vorrebbe tempo per spiegare bene questa cosa qua. E bisogna creare degli strumenti di salvataggio, poi parliamo. E quindi costruire un mondo condiviso, l'ha chiamato Mark, no? Quello che dobbiamo fare. Quindi partire da una valutazione, quindi ci vorrebbe una buona valutazione funzionale per capire le reali abilità, no? Capire cosa sa fare, cosa non sa fare, cosa capisce, cosa non capisce. E come capisce le cose poi, no? Quindi adattare l'ambiente, fino a che punto possiamo adattarlo per evitare che si fa del male, per evitare che fa male agli altri. Per evitare che sente certi suoni, o piuttosto che vede certi stimoli visivi che possono turbare, eccetera. Spiegare il significato, la provenienza di alcuni suoni, piuttosto che renderli più prevedibili. Il problema è che è già stato detto, pare che c'è una sensibilità diversa, che adesso passo subito alla parte dello sviluppo emotivo. No, delle volte vanno proprio, come dice anche Olga, a percepire i sentimenti degli altri, quindi qualcuno che sta male è uguale a io sto male, qualcuno che sente dolore è uguale a io sento dolore, no? Questo medesimarsi, ma a livello fisico addirittura, possiamo delle volte percepire in loro, no? È impressionante questa cosa qua. Perché usano dei sensi diversi, magari sì, non lo so, non lo so spiegare sempre questo tipo di comportamento. Quindi dopo torniamo a questo slide, però facciamo un attimino un salto a... Io praticamente ieri sera ho trovato questa presentazione di Lamalfa, io ho filtrato le informazioni. Siccome analizzare il comportamento del problema è in realtà molto più complesso rispetto ai passaggi che ho dato a voi, ho dato solo gli strumenti principali della valutazione del comportamento del problema. In realtà dobbiamo fare una valutazione più allargata rispetto all'ambiente fisico in cui ci troviamo, no? Com'è l'ambiente di casa, ad esempio, la scuola stessa, la classe, il lavoro, il programma che deve svolgere, eccetera, eccetera. Il ruolo delle persone dell'ambiente, anche l'accettazione che c'è nel suo confronti. Tanto c'è di sostegno, bravissima, ma l'insegnante di classe non è che lo accetta al 100%, perché pensa anche agli altri alunni, fa fatica, no, a comprendere le sue necessità, considerando le necessità degli altri, quindi non c'è una vera accettazione, e delle volte deve proprio uscire perché diventa un problema per gli altri. Quindi problemi sistemici, problemi pedagogici, problemi sociali, aspetti culturali che possono, no, in qualche modo rendere più difficile la situazione. Inibazione degli aspetti biologici, come abbiamo detto, psicologici, sociali, evolutivi, psichiatrici, coinvolti nell'inizio del mantenimento del comportamento problema. Sappiamo che poi anche nel trattamento dobbiamo fare un trattamento olistico, quindi la persona e il suo ambiente sono il focus del trattamento e dei relativi supporti. Quindi individuare un'appropriata strategia di trattamento, selezionare metodi di trattamento, su quello parliamo poi dopo. Quindi il livello di sviluppo cognitivo, sociale, emozionale, di personalità giocano un importante ruolo nel modo in cui una persona con disabilità intellettiva, l'autismo, elabora stimoli stressanti. La spiegazione dei livelli di sviluppo può dare una spiegazione di un particolare comportamento in una particolare circostanza. Quindi ho ritrovato questo, mi sono molto ritrovato in quello che ho letto. Quindi nella prima linea di trattamento andiamo a vedere i fattori evolutivi che devono essere presi in considerazione, interagire con la persona sulla base del suo sviluppo emozionale, in accordo con le sue necessità emozionali. Adesso andiamo a vedere le fasi di dose ho fatto accenno ieri. Quindi nei primi 6 mesi si sviluppa la personalità come omeostasi fisiologica e psicologica, quindi in effetti dove c'è tutta la parte di integrazione sensoriale che è importante. E qui alcuni dei nostri ragazzi comunque, come abbiamo visto ieri, fanno fatica, c'è tutta la parte della regolazione fisiologica in questa fase di integrazione sensoriale, integrazione anche nella struttura dello spazio, del tempo e delle persone. Diciamo che la prima fase magari riescono in qualche modo a superare i nostri ragazzi con autismo. Nell'autismo è soprattutto la seconda fase che e problematica, la fase della socializzazione, si forma la struttura dell'attaccamento. Quindi non è che non c'è l'attaccamento nell'autismo, l'abbiamo detto anche ieri, l'attaccamento è assolutamente diverso, è un'espressione completamente diversa molto spesso. E dopo vediamo alcuni compiti dello sviluppo in queste fasi. La terza fase, fase di individuazione, autodifferenziazione, diciamo secondo dose nella sindrome di Asperger, l'autismo del funzionamento, e questa è la fase più problematica, mentre nell'autismo è quella precedente. E poi vediamo la fase di identificazione, lo sviluppo dell'ego, e la quinta fase, consapevolezza della realtà. In effetti, se vediamo che la consapevolezza della realtà è dopo i 7 anni, i nostri ragazzi sono poco consapevoli della realtà che hanno intorno a sé. È evidente, no? Che sono molto centrati su se stessi. Quindi possiamo andare a valutare il rapporto della persona con il proprio corpo, l'interazione con le figure di riferimento, l'interazione con i pari, la manipolazione di oggetti e materiali, la differenziazione affettiva, no? Si va in braccio con chiunque, con certe persone ad esempio, no? La differenziazione, sa distinguere, no? Andrebbe con chiunque per strada, bisogna sempre, no, tenere d'occhio. La comunicazione verbale, a livello d'ansia, permanenza dell'oggetto, esperienza del sé, regolazione dell'aggressività, eccetera. No? Quindi questo lo scorriamo un po' più veloce. Però mi interessava di più vedere, no, le necessità emozionali di base nella fase 1. Regolazione delle necessità fisiologiche, come abbiamo detto, l'integrazione sensoriale, strutturazione dello spazio, del tempo e delle persone, e l'interazione sociale che inizia. Nella fase 2, la fase dove le persone con autismo cominciano a fare molto fatica, quindi la gestione del contatto corporeo, l'attaccamento alla persona, la stimolazione sociale e manipolazione degli oggetti, infatti lo vediamo spesso tradotto poi nelle varie stereotipie. E possiamo, diciamo, possiamo vedere degli disturbi della sicurezza di base, per lo stress che è sempre presente, no? Possiamo vedere gli sbalzi di umore, possiamo vedere l'eventuale compulsione, l'ansia per il cambiamento, disturbi del mangiare nel contesto presente, comportamento regressivo, come vediamo adesso lì. Siamo chiari, comportamento regressivo, perché non riesce a comprendere il cambiamento del suo corpo in questo momento, non riesce a comprendere perché questa classe non c'è più, che evidentemente era la sua sicurezza, gli è stato tolto, no? Ed è, siccome in contemporaneo con questo cambiamento corporeo, evidentemente questo l'ha destabilizzato parecchio, no? Nella fase 3, quindi regolazione della distanza nel contatto, ma quindi cominciare a capire che puoi fare anche quando non è presente la figura di riferimento. Quanti dei nostri ragazzi chiedono conferma tutte le volte, anche nelle cose più elementari? Ma per chiudere la giacca, per prendere lo zaino, per mettere le scarpe, per qualsiasi azione vogliono una conferma, no? Ed è proprio legato a questo disturbo emotivo, il suo disturbo nell'attaccamento, che non si è formato come si dovrebbe. Quindi lavorare sull'autonomia significa anche rassicurare molto in questi aspetti e dare la possibilità di portare avanti, quindi le proprie competenze. Infatti stavo pensando prima, siccome avevo parlato del filmato prima della pausa, ho detto, ma visto che poi la prossima volta parliamo poi di transizione, il tema della valutazione funzionale è fondamentale per questo, quindi lo lascio, siccome non c'è tempo oggi, lo faremo vedere la prossima volta, e così vi faccio vedere alcuni esempi di valutazione funzionale proprio nella prospettiva della transizione. E dove quindi la regolazione della distanza nel contatto è fondamentale anche dal nostro punto di vista, cioè anche noi come operatore dobbiamo imparare a prendere un po' di distanza. Quindi nella fase 3 c'è la conferma dell'autonomia in genere, quindi hanno voglia di fare da solo, far vedere, cioè fare io, no? Però alcuni dei nostri di questo poi lo dimostrano poi magari sulle cose in cui non ci sarebbe bisogno di fare le cose da solo, no? Ok, bene, torniamo alla slide di prima, no? Questa è stata una breve parentesi, e cercherò comunque nelle prossime settimane un testo che spiega bene questo sviluppo emotivo e dell'attaccamento, perché è funzionale per qualsiasi disabilità intellettiva. Diciamo, no? Questa cosa non è solo importante per l'autismo. E quindi nella costruzione del mondo condiviso, abbiamo detto che dobbiamo spiegare il più possibile il significato quando possibile, però spiegare il significato, lì teniamo conto con lo sviluppo emotivo. Con questo abbiamo analizzato in questo corso che stiamo facendo con Marco, stiamo analizzando una situazione del ragazzino di 12 anni che sui test di intelligenza è della norma, è leggermente sopra la norma, è davvero una scelta, non so, dei minerali piuttosto che, però non si applica nella vita, è pieno di comportamento problematico, vuole sempre mettere anche lui delle cose, vuole controllare, fa sempre le stesse domande, no? Fa molto molto fatica questo bambino. E nel trattamento abbiamo visto che gli stanno dando un sacco di input cognitivo rispetto a perché bisogna comportarsi così, le storie sociali, no, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà tutto questo lavoro, anche se in teoria andrebbe bene, nella pratica non va bene, perché lui non riesce assolutamente a gestire tutta questa quantità di informazione. Perché a livello emotivo è troppo piccolo, il fatto di sapere non sempre è la soluzione, perché più che so, da più che mi sento inadeguato. So che non posso comportarmi così e perché non posso comportarmi, ma non riesco a fare a meno. Ma finché tu non mi dai uno strumento per inibire la mia reazione, non ce la posso fare. Posso darvi l'esempio delle parolacce. Ci sono dei bambini che dicono puttana! Non si possono dire parolacce, no? Te lo dicono. Non si può dire, no? O ti dicono anche cosa ha detto la maestra o cosa direbbe la maestra in quella situazione. In realtà, buttar fuori è un modo per controllarlo. E io ci penso, so che non lo posso dire, ma finché non lo dico, non me lo tolgo dalla mente. Per alcuni bambini funziona poi il fatto di scrivere le parolacce. Almeno non lo dici. Non lo dici, no? E questione di inibire, no? Quindi dobbiamo riempire la mente con cose positive a questo punto, no? Perché insegniamo una lista di parole che potrebbe dire che non offendono e facciamo un gioco su quello, rendiamolo divertente, no? E lo possiamo fare insieme ai compagni, questo tipo di lavoro, perché funziona anche per loro, visto che anche loro fanno fatica a controllarsi. Insegnare il comportamento di protezione, ne abbiamo parlato, e offrire fuga sicuramente è una soluzione, ma con offrire fuga dobbiamo farlo prima, no, non quando c'è già, perché noi possiamo riconoscere una serie di segnali nel comportamento che ci indicano comincia a stare male, comincia a fare fatica, e in realtà tante volte dobbiamo capire le condizioni che rendono stressante la situazione e dobbiamo provare ad anticipare questi momenti di tensione. A quel punto possiamo offrire fuga. Io offro la fuga prima ancora che sale la tensione. Prima, ok, oggi ti facciamo fare questa attività, te lo faccio vedere. Prima facciamo una passeggiata. Vuol dire che ti rilassi. Se in questo caso così, rifletti su quello che dovrai andare a fare, quindi ti do il tempo per prepararti mentalmente all'attività che dovrai fare e magari nel frattempo capiamo anche se questa cosa ti piace o non ti piace, perché possiamo magari contrattare bene, non lo facciamo adesso, lo facciamo dopo l'intervallo, quando hai fatto merenda lo farai in quel momento, adesso facciamo matematica perché è una cosa che sappiamo che ti piace, un altro conto comunque l'ha fatto, no? Quindi possiamo in qualche modo rimediare e anticipare alcuni comportamenti del problema, però questa offrire fuga è in questo caso, quindi va bene. Invece se lo faccio quando c'è già troppo tensione, non è detto che questa sia la soluzione, perché possa in qualche modo aumentare il comportamento problematico, no? Avere uno spazio silenzioso in cui ogni tanto ti puoi ritirare, come abbiamo visto Lorenzo con la sua coperta nei momenti di difficoltà, lui e noi l'abbiamo lasciato nella coperta in vista, quindi lui riesce ad autoregolarsi così, ogni tanto quando vediamo che diventa troppo lui prende la coperta, si ritira un attimo, no? E sappiamo che dobbiamo rimodularci anche noi nell'offerta a quel punto. Sì, la pressione profonda come rilassamento lo sappiamo da tempo grande, che in alcuni casi funziona molto bene. Offrire uno stimolo che tiene conto del canale percettivo preferito del bambino può aiutare a tranquillizzarsi. Ok, annunciare stimolo abbiamo detto, tenere conto della stanchezza evidente e evitare certi stimoli che possono aumentare la tensione. Quindi se il bambino fa fatica e contatto fisico, l'esempio che viene dato e lo facciamo quando siamo seduti sulla panchina, lo sai che in quella situazione può capitare che c'è il contatto, perché comunque dobbiamo desensibilizzare, dobbiamo lavorare sul contatto fisico, perché non si può evitare il contatto fisico nella vita, però te lo rende in qualche modo prevedibile, così ti prepari. Torniamo a questo. Bene. Ok, e concludiamo la parte dell'analisi del comportamento di Ilie. Quindi dobbiamo porci anche queste domande: qual è il livello di sviluppo del bambino? Avete un'idea del livello di sviluppo di Ilie?
A livello di anni? Cioè, non lo so, io la posso quantificare a livello di bimbo tra la seconda e la terza elementare.
Ok, quindi seconda e terza elementare.
Okay. Il logopedista dice che potenzialmente lui ha un vocabolario ampissimo.
Mm-hmm.
Infatti molte volte quando si leggono le storie, le fiabe, capisce molto più di quanto non riesca ad esprimere.
Sì.
E molte parole sembrano inopportune perché proprio grandi, importanti per noi, lui le capisce, non ce le ripeterà mai, però capisce il significato.
Sì, sì,
non
sì,
so
sì.
Come facciano a dircelo, però nella realtà dei fatti noi lo appuriamo questo.
Sì, 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 sì. Quindi ha una notevole comprensione del linguaggio verbale.
Sì,
sì, sì. Sì. Questo è un dato importante, no? Quindi capisce parecchie cose. Per quanto tempo può aspettare, restando calmo, senza fare niente, senza attenzione?
Poco.
Poco, sì.
Devo sempre avere un'attività pronta, se c'è del tempo da aspettare, da proporre.
Vedi, quindi non sa gestire i tempi vuoti lui. Quindi vuol dire che c'è una liberanza enorme, quindi... No? Quindi io capisco tante cose, quindi capisco troppe cose forse, perché non riesco a gestirlo emotivamente, no? Quindi qua è la possibilità per esprimersi, ma ha già detto che lui comprende tanto, ma quello di esprimersi è un po' limitato.
Sì, dice pochissime parole.
Ah, ecco.
Dice
poche parole. Ad esempio?
Spesso in terza persona.
Mm-hmm.
Non lo so, le cose primarie le sa esprimere, però la volontà di fare qualcosa è difficile che lui riesca ad esprimerla. Cioè non sa dirmi se vorrebbe uscire a correre o vorrebbe andare a casa, non lo sa dire. Poche volte riesce a dirlo. Cioè la difficoltà di capirlo è proprio di questo, perché noi dobbiamo continuamente fare le domande. Spesso le domande non sono quelle che gli si aspetta e reagisce facendo.
Sì.
Stai chiedendo la cosa che io mi sento.
Sì, sì, sì. No, in effetti c'è una grande discrepanza tra quello che lui comprende e quello che lui riesce poi a utilizzare, evidentemente, no? Perché fa molto fatica poi a fare delle scelte, a esprimersi. È uno che tendenzialmente si fa guidare dagli altri. Però se quello che lo guida non capisce quello che gli piace, piuttosto quello che vuole, sono lotte, giusto? Ok. Sì, il cambiamento della routine sappiamo che nel suo caso è un problema. Quindi possiamo, prendere tutto questo, pensare al piano di intervento. Quindi cosa possiamo fare per chiarire le attese nei confronti del nostro ragazzino, che ha 14 anni quasi, quindi. Cosa possiamo fare per diminuire la confusione, per prevenire il comportamento? Come possiamo cambiare la situazione per aiutare a comprendere la situazione? E come possiamo cambiare le nostre attese e conformarle alle sue possibilità di sviluppo? E questo forse tenendo conto col cambiamento fisiologico che sta succedendo, perché fino a prima funzionava l'intervento, evidentemente. adesso che diventa adolescente, ci sono due difficoltà. Uno, credo che c'è una difficoltà legata ovviamente al cambiamento corporeo, ma anche al fatto che loro diventano adolescenti come gli altri. Gli adolescenti vogliono prendere delle decisioni loro, solo che lui non è in grado di gestire questo, no? Quindi è un doppio conflitto interno che lo rende veramente difficile per lui questa fase. E quindi riuscire anche a instaurare un sistema in cui fare delle scelte viene in qualche modo guidato dagli altri, offrendo delle cose che in qualche modo possono aiutarlo a superare momenti stressanti, è un elemento fondamentale dell'intervento in questo caso. In effetti, no, è molto importante la frase: prima adattare, poi insegnare. Come detto, dobbiamo creare delle situazioni in cui il bambino si fida, si rilassa e possa aprirsi all'apprendimento, perché no, si fissa, si focalizza sui suoi disegni e gli rimane solo il comportamento problematico per esprimersi, no? Deve essere così per forza, anche se non mi piace lo voglio fare così, perché sono abituato così, non mi fido, lasciami stare. È un po' questo, no? Quello che ci stanno dicendo, a chi si sta dicendo in questo momento. Lui adesso che classe frequenta?
La
La seconda, ok. Quindi è ancora un anno e mezzo che sarà in questa scuola. Ma da un lato positivo, perché sappiamo che abbiamo del tempo ancora per riconquistarlo, per dirlo in termini semplici. A me viene in mente, rispetto all'abilità da insegnare, sicuramente una modalità comunicativa più dolce, più adeguata per esprimere l'insoddisfazione o non voler fare le cose. Ma praticamente il calcio non è la modalità che può funzionare. Non va bene per lui, non va bene per gli altri. E rende sempre più difficile, perché in effetti, come dicevo prima, è lui che controlla la situazione così. Quindi ti posso dare la possibilità di controllare, ma con modalità diversa, dobbiamo imparare a contrattare, a trovare un equilibrio, no? Tra l'operatore, tra l'insegnante e il bambino. E sicuramente ha fatto una buona riflessione rispetto alla quantità di informazione che gli diamo, visto che ha questo orologio interno, dobbiamo usare una modalità comunicativa più bassa con lui, più concreta possibile. Che lo distoglie un po' da questa modalità molto cognitiva di controllare quello che succede intorno a sé. No, il mondo non gira come vogliamo noi, come abbiamo già detto, no? Quindi io ti devo insegnare ad affidarti agli eventi in qualche modo, no? Però rendendo questi eventi, questi cambiamenti più piacevoli. È sicuramente più all'altezza delle sue possibilità, perché è davvero, il rischio è sempre aggrappandoci alla parte cognitiva, no? Visto che è così bravo a comprendere certe parole, a capire le storie, eccetera, in realtà dobbiamo capire che cosa gli serve. Che cosa mi serve veramente? Perché se no, quello che ho visto purtroppo in alcuni casi è per lo sviluppo di una psicosi, no? Addirittura, no? Di disturbo compulsivo, piuttosto che addirittura un ragazzo che conosco è diventato un schizofrenico a un certo punto, no? Abbiamo dovuto, insieme allo psichiatra, trovare una cura farmacologica per tranquillizzare questo bambino, perché non sa gestire le informazioni. Non sa cosa farne, no? E diventa impossibile, anche perché poi tante volte veniva rinforzato da tutti, perché insomma è facile entrare in questo mondo in cui sanno tante cose, quindi entra a dialogo. In realtà vanno assolutamente limitati in questo. No, assolutamente sì, mi piacerebbe conoscerlo per avere una indicazione ancora più precisa, però mi preparo per la prossima volta con qualche esempio ancora più concreto rispetto a questo caso, perché sono sicuro che aiuterà anche gli altri. Ok, sì, mi piace anche questo. E visto che abbiamo parlato di accogliere il comportamento problema anche, no? In alcuni casi il non essere responsabile come trattamento funziona benissimo, no? Quindi non decidere ma subire le decisioni, non guidare ma essere guidato, non muoversi ma essere mossi, no? Molto bello come descrizione. E in alcune fasi serve, proprio perché essere responsabile dal punto di vista emotivo è troppo pesante, troppo difficile, no? Quindi il comportamento problema spesso la possiamo leggere in questi termini: non ce la faccio più, no? Ho bisogno di essere preso in braccio, ho bisogno di essere guidato in tutto, non ce la faccio più, no? Lasciami una pausa di riflessione e pian pianino riprendiamo fiducia, no? nelle nostre competenze. E questo è davvero molto, molto importante imparare a farlo, no? Perché delle volte riprendiamo con la conoscenza che abbiamo della persona, pensiamo lui era in grado di farlo, quindi anche oggi lo deve fare. No, oggi è un'altra persona, perché oggi ha questo problema corporeo, perché oggi ha uno stress, oggi perché non ha dormito bene, ha un pensiero in testa che lo turba, e quindi non possiamo sempre partire dalla conoscenza che abbiamo. Delle volte dobbiamo proprio partire dall'idea: no, è una persona con autismo, non ce la può fare, no? Quindi abbassiamo un attimino, poi pian pianino ti porto anche verso un'autonomia maggiore, però prima di tutto dobbiamo aiutarli a riconquistare fiducia in se stesso, perché sono convinto loro, no? È l'autoconvinzione, che sono capace, quindi è più facile lasciarmi andare a comportamento problematico, perché è una conferma dell'immagine di me stesso. E invece no, io faccio capire che io ci sono per te e usciamo insieme da questa situazione, no? Senza giudicare, non ti giudico, io ti accompagno in questo momento difficile. Quindi dobbiamo costruire un tipo di toolbox, degli strumenti, un survival kit per le persone, no? Che possono aiutarli a rilassarsi, a tranquillizzarsi, come abbiamo detto, no? Trovare degli strumenti per pensare, come ho detto, anche a noi serve ogni tanto davanti a una situazione di stress, fare qualcosa, non so. Ultimamente con l'iPad, l'iPod, eccetera, vedo tante persone che nei momenti di attesa fanno dei giochi al computer, no? Alcuni fanno giochi cognitivi, altri invece fanno dei giochi anche assurdi, però è un modo per rilassarsi, che ci sta assolutamente. Anche i nostri ragazzi hanno bisogno di questo tipo di strumenti. Io ricordo un ragazzo che seguiamo a Riede da tempo, e lui nei momenti di attesa fa molto fatica, è cognitivamente molto alto lui, è vero, una competenza cognitiva che a scuola va alla grande, sta benissimo a scuola, ma nei momenti di attesa per lui è sempre in movimento, no? Sempre in movimento. Allora adesso gli abbiamo dato semplicemente le perline da infilare, ma molto, molto fine, molto difficile, e lui ci sta tranquillo, non si muove, è lì che è preso da questa attività, e va benissimo, perché i genitori lo usano quando devono attendere il pullman, quando devono andare dal dentista, eccetera, lo usano solo in quei momenti lì, è felicissimo. Prima era ingestibile, no? Quindi un antiveleno è bella, bella come parola in petto, no? Quindi dobbiamo insegnare comportamenti adeguati, alternativi, ovviamente, come abbiamo detto, anche per Ili, no? Sia nel, dal punto di vista della, della comunicazione, dell'interazione, cioè come interagire con gli altri in modo adeguato. Imparare la regolazione di se stesso, ne abbiamo parlato, è molto importante in effetti imparare a pensare in passi piccoli, un pezzettino per volta, e apprendere in situazioni confortevoli è fondamentale, no? Non posso insegnarti in classe autoregolarti molto spesso, ci sono troppi variabili che influiscono sul comportamento, quindi parto da una situazione confortevole per aiutarti a comprendere che cosa voglio insegnarti. E poi pian pianino generalizzo questo strumento in una situazione più difficile, e collaborando con i genitori, collaborando con i terapisti, eccetera. Quindi la collaborazione è fondamentale. Quindi pensate, bisogna lavorare in tutti i contesti. Sì, dobbiamo lavorare basandoci su una valutazione, non su uno che prende la decisione così senza valutare. E anche le competizioni tra le persone delle volte, no? Complicano la vita, no? E non è perché con te funziona che vuol dire che sei più brava, anzi. Dal punto di vista emotivo, il bambino che invece si comporta male con l'insegnante può essere anche, può anche significare che con questo insegnante riesce a comunicare il suo disagio. Sì? Non è detto che sia l'insegnante non capace di lavorare con lui, è che si fida di lei e di conseguenza la morde, la picchia, è un po' come fa con i genitori spesso, no? È una modalità comunicativa che però il feedback, poi quella situazione difficile non è facile, anche perché poi non sempre viene compreso e c'è il giudizio, tanto non sei capace. No, per carità, non è questo. Se questo l'abbiamo detto. Ah, ecco. Ok, per concludere queste due giornate insieme, quindi per gestire lo stress in persona a basso funzionamento, ovviamente la prevenzione è fondamentale, dobbiamo nutrirli con esperienze che riducono lo stress, come dicevano, introdurre dei momenti di rilassamento, molto spesso a livello sensoriale, attività con delle cremine, piuttosto che nomi di profumini, attività in cui c'è la manipolazione, i travasi, tutte le cose che non hanno, non ci devi pensare, no? Ti lasci andare nello stimolo, visto che loro stessi non trovano spesso la modalità di autoregolarsi. Queste attività vanno bene, anche se possono sembrare infantili, va benissimo. Possiamo cercare delle attività in cui è funzionale fare così. Facciamo laboratorio di cucina, ad esempio. Facciamo qualcosa dove si può. Quindi lavorare sulle esperienze del proprio corpo, in effetti poi il lavoro in palestra delle volte poi individualizzato, non in gruppo, che c'è troppo rimbombo, ad esempio, possono aiutare, no, a tranquillizzare. Quindi nel basso funzionamento la parte cognitiva spesso non funziona perché non riescono ad apprendere. Nella persona con una buona intelligenza possiamo identificare che cosa provoca lo stress, identificare il livello dello stress, no? Anche questa funzione dell'autoregolazione. Se tu stesso cominci a capire che c'è qualcosa che ti stressa, possiamo trovare una soluzione a questo, no? Ti puoi allontanare dalla situazione, poi chiedere aiuto, poi, no? Ci sono tante cose che possiamo imparare. Il linguaggio con immagini sicuramente funziona, spesso funziona. Identificare che cosa può ridurre lo stress, facilitare la comunicazione, insegnare abilità di autogestione dello stress, eccetera. Okay. Bene. Ok. Va bene. Ci vediamo fra 15 giorni allora, giusto? Sì.